capitolo 11, da 27 a 33. Andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà: perché allora non li avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù, dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Gesù ritorna a Gerusalemme, ma insieme ai discepoli. Andarono di nuovo. Ogni giorno della sua permanenza in Giudea, Gesù lo trascorre nel Tempio. Mentre egli camminava nel Tempio, al di là delle discussioni cui Gesù è obbligato, ecco, è bello vederlo camminare nel Tempio. Lui, il Figlio di Dio, nella casa del Padre. Lui che, secondo il Vangelo di Luca, a 12 anni aveva detto: devo stare nelle cose o nella casa del Padre mio. Finalmente, dopo 20 anni da quel giorno, può camminare nel Tempio con tutta naturalezza, come nella propria casa. Mentre egli camminava nel Tempio, possiamo immaginarlo camminare con tutta pace e sicurezza nell'area destinata alla gloria di Dio, destinata all'adorazione e all'ascolto del Padre. Mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Marco nomina 3 categorie di persone, 3 gruppi di persone: i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Gli anziani sono gli anziani del popolo, quelli che hanno autorità nella città e per tutto il popolo. Gli scribi sono quelli autorizzati ad interpretare la legge, cioè la parola di Dio, e a insegnarla. I capi dei sacerdoti sono quelli che guidano tutte le attività dei sacerdoti, quindi tutte le offerte dei sacrifici sull'altare del Tempio. Ma questi tre gruppi di persone sono quelli che formano il Sinedrio, l'organo di governo o di giudizio del, del Tempio e della città e del popolo di Israele. Quindi mentre egli camminava nel Tempio, vengono da lui i rappresentanti del Sinedrio. Ciò significa che si sono messi già d'accordo, perché ci sono i rappresentanti di tutti e tre i gruppi che formano questo Sinedrio. Si sono già messi d'accordo. Già precedentemente Marco ci ha detto che guardavano o pensavano o discutevano su come farlo morire. Ecco quindi che vengono per cercare un capo d'accusa, per poter realizzare il loro progetto già stabilito. Questo venire, vennero da lui, questo venire da lui è diverso dal venire da lui di tutta l'altra gente del popolo. Ricordate quando venivano da lui per ascoltarlo, venivano da lui per farsi guarire, venivano da lui perché trovavano in lui un sostegno, un aiuto, trovavano in lui consolazione e sicurezza. Questi invece vengono da lui in tutt'altro modo. Non è un venire da lui come quello dei poveri e dei sofferenti. È un venire da lui con orgoglio e giudizio. Gli pongono due domande, ma che sono già un'accusa. Con quale autorità fai queste cose? A che cosa si riferiscono? A quali cose alludono? Certamente a quello che Gesù aveva fatto il giorno prima. Aveva scacciato i venditori e i compratori, aveva rovesciato i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Con quale autorità fai queste cose? Ma non solo, Gesù aveva ricordato anche le parole dei profeti. Con quale autorità fai queste cose? Non solo, Gesù insegnava a quelli che venivano ad ascoltarlo e a cercarlo. Con quale autorità fai queste cose? L'autorità sul piazzale del Tempio spettava al comandante delle guardie. Nessun altro poteva decidere di propria iniziativa qualcosa nel Tempio. Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo? Hai un mandante? Qualcuno ti ha detto di venire? Se avessero ascoltato quello che Gesù aveva detto, basterebbe. Aveva ripetuto le parole di Isaia, aveva ripetuto le parole di Geremia e aveva fatto ciò che aveva già fatto Neemia. Quindi questa domanda potrebbe essere rivolta a quei profeti. Gesù aveva buoni appoggi per fare quello che ha fatto. Isaia, Geremia, Neemia e probabilmente anche altri. Quindi era volontà di Dio. Ubbidire ai profeti è ubbidire a Dio. Se avessero voluto capire, avrebbero capito, avrebbero saputo da dove veniva l'autorevolezza e l'autorità con cui Gesù ha agito. Sono essi che avrebbero dovuto intervenire prima di Gesù per ubbidire a quelle parole di Dio trasmesse dai profeti. La mia casa non deve essere un covo di ladri, Geremia. La mia casa deve essere casa di preghiera per tutti i popoli, anche per i pagani. Avrebbero dovuto essi stessi ubbidire a queste parole. Quindi avrebbero dovuto intervenire prima di Gesù. Non l'hanno fatto perché avevano i loro interessi. Quindi non possono, o meglio, non vogliono capire con quale autorità Gesù ha fatto queste cose. Qui a Gerusalemme ancora nessuno ha visto miracoli di Gesù, a meno che qualcuno non sia passato per la Galilea, dove Gesù aveva operato molti segni e prodigi. Però al seguito di Gesù anche qui c'è Bartimeo, e lui è una testimonianza che potrebbe essere efficace. Qui però a Gerusalemme deve essere ancora molto vivo il ricordo di Giovanni, perché proprio Marco, all'inizio del Vangelo, capitolo 1, il versetto 5, riferisce che tutta la Giudea e tutta Gerusalemme, tutti gli abitanti di Gerusalemme, diceva tutti gli abitanti di Gerusalemme, certamente esagerando, ma comunque ci lascia capire che se dice così, che se non tutti sono corsi al Giordano per farsi battezzare, tutti hanno saputo di questi avvenimenti. E il popolo ha preso sul serio l'opera di Giovanni. Tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme accorrevano a lui. Il ricordo di Giovanni è vivo tra il popolo, ma anche questi, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, come ci dice non Marco ma Luca e anche Giovanni, l'evangelista Giovanni, hanno mandato una delegazione da Giovanni per interrogarlo. Quindi anche per loro era vivo il ricordo di Giovanni. E perciò Gesù risponde: vi farò una domanda sola. Essi saranno presentati a lui con due domande. Gesù risponde alla maniera dei rabbini. Non ha paura del Sinedrio, non ha paura di questi capi, perché Gesù è in casa sua e lui sa chi è il colpevole del disordine che c'era, che aveva visto nel Tempio e a cui lui ha cercato di porre rimedio. E perciò sa che casomai devono essere giudicati e condannati proprio loro, quelli che adesso vengono con le accuse per lui. Vi farò una sola domanda. Essi ne hanno fatte due. Lui ne fa una sola. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Gesù pone una condizione, è disposto a rispondere, ma una condizione. A condizione che essi prendano posizione nelle cose di Dio. Lui si è già accorto che le parole dei profeti ripetute da lui non hanno toccato nulla, per nulla, il cuore di questa gente. E perciò capisce, ha già capito, che non può fidarsi del loro discernimento. Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. E la domanda di Gesù riguarda proprio l'opera svolta da Giovanni a favore di tutto il popolo. Tutti l'avevano conosciuto. Giovanni cosa diceva? Proprio Marco dice così, che Giovanni diceva: viene dopo di me colui che è più forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Viene dopo di me. Nel popolo, quindi, in quelli che avevano ascoltato seriamente Giovanni, c'era attesa. La gente sapeva che stava per venire, e Giovanni poi, secondo l'Evangelista Giovanni, lo ha addirittura indicato, perché l'ha visto venire verso di lui. Lo ha indicato, quindi la gente sapeva già che era presente in mezzo a loro, nel popolo di Israele, colui che è più forte di me, uno che ha autorità anche su Giovanni. E chi può avere autorità su di un profeta, sopra un profeta di Dio? Viene dopo di me colui che è più forte di me. E Gesù, quando a Cafarnao e in Galilea scacciava i demoni, aveva fatto vedere che le parole di Giovanni erano vere e si realizzavano in lui. Giovanni aveva solo battezzato per la remissione dei peccati, ma non aveva cacciato demoni, mentre Gesù ha scacciato colui che induce l'uomo al peccato. Quindi è più forte di Giovanni, e non solo più forte di Giovanni, ma più forte anche dei demoni. Quindi che autorità può essere quella che è più forte dei demoni? Non è umana certamente, ma è un'autorità divina. E allora la domanda di Gesù al Sinedrio, ai tre gruppi che formano il Sinedrio: il battesimo di Giovanni, quello che Giovanni faceva al Giordano, verso tutta la gente che accorreva da lui e che si riconoscevano peccatori, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Era un'opera di Dio o se l'era inventata lui? Con quale autorità operava Giovanni? Ecco, tanto per riportare queste parole sullo stesso piano delle domande che hanno fatto i capi. Con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato? La domanda con cui Gesù risponde è come dicesse: con quale autorità agiva Giovanni? Chi gli ha dato autorità? Se l'è presa lui o è stato mandato? E Gesù aggiunge una parola molto semplice a prima vista, ma molto forte: rispondetemi. Dovete prendere posizione. Dovete dirmi, dovete far vedere com'è il vostro discernimento su queste cose. Sono di Dio o no? Voi siete gli specialisti. Voi siete qui nel Tempio apposta per discernere e quindi per aiutare il popolo ad accogliere le cose, a distinguere le cose di Dio da quelle che non sono di Dio. Quindi le cose da accogliere da quelle da rifiutare. È bello per noi vedere che Gesù non dimentica Giovanni. Giovanni, è vero, è solo il precursore. ma è stato mandato da Dio, è il precursore, quindi non possiamo lasciarlo nel dimenticatoio. Quello che Gesù ha fatto, che Giovanni ha fatto e ha detto, era opera di Dio, quindi non possiamo dimenticarlo. E Gesù stesso non lo dimentica, anzi, rispondetemi. Voi gli avete mandato un'ispezione, gli avete mandato una delegazione per esaminarlo. Che cosa avete concluso? Siete d'accordo con Erode che l'ha fatto uccidere? Ed essi discutevano tra loro, cioè non cercano di valutare Giovanni e la sua opera. Discutevano tra loro dicendo: se diciamo così, se diciamo colà, cercano cosa è per loro conveniente. Non sono alla ricerca della verità di Dio. A loro quindi non interessa la volontà di Dio, ma interessa loro ciò che conviene alla loro, a mantenere la loro posizione. Ciò che loro conviene a mantenere il posto che hanno. Se riconoscessero che Giovanni veniva da Dio, ecco, essi stessi sanno che Gesù potrebbe rispondere: perché allora non li avete creduto? E allora perché non siete in attesa di colui che è più forte? Perché non siete in attesa di colui che battezza nello Spirito Santo? Se diciamo dal cielo, risponderà: perché allora non li avete creduto? Quindi si sentono in torto di fronte a Giovanni. Essi davvero non gli hanno creduto. Hanno permesso che la gente vada da lui, a malincuore l'hanno permesso perché non potevano far diversamente. La gente sarebbe andata ugualmente. Andava da Giovanni senza che le autorità si esprimessero. La gente era capace di giudicare da sola. E anche adesso la conclusione di questo intervento sarà quella che dirà Luca al capitolo 12, 57, che Gesù dice alla gente: giudicate da voi stessi ciò che è giusto. Vedete che non potete fidarvi né dei farisei né degli scribi. Giudicate da voi stessi ciò che è giusto. Non aspettate che si esprimano i capi che mi vogliono eliminare. Giudicate da voi stessi. La gente era abituata a giudicare da se stessa con Giovanni. La gente aveva visto che Giovanni aveva un'autorità che non era umana. Avevano riconosciuto che Giovanni era stato mandato da Dio. E così la gente dovrà, anche questa volta, prendere posizione di fronte a lui senza badare a quello che dirà il Sinedrio. Queste stesse cose le troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, al racconto del segno della guarigione del cieco nato. Il cieco nato, lui stesso dà esempio, prende posizione davanti ai rappresentanti del Sinedrio che si dimostrano nemici di Gesù. E lui prenderà posizione tanto che lo cacceranno fuori, cioè lo scomunicheranno. Anche qui la gente certamente avrà paura delle posizioni prese dal Sinedrio. Ma la paura non aiuta, il Sinedrio stesso ha paura della gente. Diciamo dunque dagli uomini, ma temevano la folla. Quindi non possono rispondere alla domanda di Gesù. Perché se rispondono in un modo, devono ravvedersi, cambiare posizione anche di fronte a lui e cominciare a guardarlo in un modo diverso. Se rispondono in un altro modo, hanno paura di perdere la fiducia di tutto il popolo. Quindi una risposta che convenga non esiste. E allora cosa possono rispondere? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma in questo modo dichiarano la propria incompetenza nelle cose di Dio. Dichiarano di non essere in grado di svolgere il loro compito. Dichiarano di essere inadatti al posto in cui si trovano, ma lasciano anche intuire che sono malintenzionati. È proprio vero che il fico pieno di foglie e senza frutti. Qui dai capi, dal Sinedrio, non si può cercare un discernimento nelle cose di Dio. Non si può cercare qualcosa di buono. Non si può cercare qualcosa che nutra la fame del popolo. L'albero è senza frutti. Non serve più, anzi, inganna. Tutti vanno per cercare qualcosa da mettere sotto i denti e non dà nulla. Quindi fa far fatica per niente. È opera buona il seccarlo fin dalle radici. Non ingannerà più. Nessuno andrà più lì a cercare per rimanere ancora affamato. Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Gesù si accorge che è inutile dare loro una risposta. La stravolgerebbero, come hanno stravolto l'opera di Giovanni. Non la riconoscerebbero vera la risposta che Gesù dovrebbe dar loro. Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E così si conclude questa discussione. Però Gesù continuerà, vedremo nella prossima pagina la continuazione. Mentre sono ancora presenti i capi e alla presenza dei discepoli e della folla, Gesù racconta una parabola dalla quale potranno tutti capire qual è la sua risposta alle domande. Chi vuole potrà capire. Quindi Gesù dice: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose, ma parlerà in modo che se vogliono capire, lo possono capire. Gesù qui, in questo brano, è davvero forte con questi capi, con gli scribi, con i sommi sacerdoti, così come lo è stato tante volte, come tutti i Vangeli raccontano, e parla con molta durezza e verità contro di loro. Perché lo fa? Da una parte egli si sente o deve sentirsi obbligato a fare così sulla linea dei profeti, all'esempio di tutti i profeti che sono abbastanza forti quando occorre, ma lo fa con questa forza anche perché deve difendere la gente, deve difendere il popolo dall'inganno. In fondo questa forza è anche a vantaggio loro, perché sentano l'urgenza di ravvedersi, perché sentono l'urgenza di ascoltare Dio anch'essi. Quindi dentro la forza dei rimproveri di Gesù dobbiamo sentire il suo amore per tutti, per loro e per la gente, e anche per noi, perché questi rimproveri forti devono rimanere dentro la nostra mente e il nostro cuore e aiutarci a essere attenti, a non lasciarci trascinare là dove vanno tutti, a non lasciarci trascinare dalle apparenze o dalle forme esteriori, a non lasciarci ingannare da posizioni superficiali o contrarie allo Spirito di Dio. Quindi anche quando troviamo posizioni forti prese da Gesù, sappiamo che sono tutte per la nostra salvezza, per il nostro bene, e ogni volta lo dobbiamo ringraziare, perché perlomeno ci tiene sul chi va là. Posso sbagliare anch'io, posso essere anch'io dentro quella posizione in qualche modo, quindi devo stare molto attento e vigilante. Ecco, ed è questo che faremo, questo esercizio, anche leggendo, rileggendo e ripassando questo brano, queste parole, possiamo rimetterci nella posizione di chi si lascia giudicare da Gesù e rivedere anche noi nel nostro passato se non ci sia stato qualcuno che ha fatto da precursore a Gesù, qualche parola, qualche avvenimento, anche qualche rito a cui abbiamo partecipato e magari adesso non gli diamo più importanza, qualche promessa che abbiamo fatto a Dio a cui adesso magari non diamo più peso. Quello certamente anche nella nostra vita c'è stato il ministero del precursore a cui non possiamo non badare. È stata opera di Dio, ha valore ancora oggi. Ecco, quindi l'esercizio che possiamo fare oggi rileggendo questo brano può, senza farci patemi d'animo, senza far grossi esami di coscienza, ma cercare di ricordare nel passato i momenti in cui Dio ci ha incontrati, in cui Dio ci ha chiamati o ci ha rivelato qualche cosa, e poi dare importanza ancora a quei momenti. Sia lodato Gesù Cristo.